per la grazia del Signore vorrei continuare con voi la parola del Signore sul tema la Chiesa del Dio vivente, colonna e base della verità. Siamo alla settima parte e siamo partiti dai versetti di Prima Timoteo, capitolo 3, che vorremmo rileggere ancora una volta per poterli guardare assieme. Prima Timoteo, capitolo 3. Versetti 14 e 15. Sono stato molto combattuto se portare queste cose che vedremo questa mattina. E ieri sera sono andato a letto che non avevo convinzione, ma stamattina quando mi sono alzato per la grazia di Dio davanti al Signore, il Signore mi ha convinto, mi ha confermato che questo sarebbe stato ciò che almeno vorrei cominciare a portare. Poi vediamo dove lo Spirito di Dio mi guida durante la trattazione, perché Lui è la mia guida, la nostra guida. È lo Spirito di Dio. Noi senza lo Spirito di Dio non sappiamo parlare delle cose di Dio, non sappiamo niente. È inutile che pensiamo di aver imparato o compreso. Senza lo Spirito di Dio non sappiamo niente delle cose di Dio. Io ti scrivo queste cose, dice Paolo a Timoteo, sperando di venire presto da te, se mai dovessi tardare, affinché tu sappia come bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è la Chiesa del Dio vivente, colonna e base della verità. Amen. Allora, sin qui, oggi il Signore mi ha messo sul cuore di riflettere sul battesimo e la cena del Signore. E vediamo se il Signore confermerà quanto detto. Allora, fin qui abbiamo visto nella parola di Dio ciò che il Signore usa come metafora, e non sono metafore a caso, le abbiamo viste, ne abbiamo un pochino indagate nella scrittura, scavate un pochino nella scrittura, sebbene tutto scavare che possiamo fare, la parola di Dio è profonda, è talmente profonda che non riusciamo a arrivare mai al nocciolo, al vero nocciolo di quello che il Signore vuol dire, perché il Signore è immenso ed è glorioso e lo Spirito di Dio che l'ha predicata è molto più grande di tutti noi, poiché è Dio. Abbiamo visto che la Chiesa è il Tempio di Dio con tutto quello che ne consegue. Abbiamo visto che la Chiesa è un edificio, è l'edificio di Dio, quindi la Chiesa come uomini e donne che hanno creduto all'Evangelo, che hanno ricevuto lo Spirito Santo, sono l'edificio di Dio. E abbiamo visto anche come ultima metafora utilizzata che la Chiesa è un corpo, è il corpo, non un, ma il corpo di Cristo. Quindi, e questo l'abbiamo visto la volta scorsa. Oggi vedremo le applicazioni anche di questo nel battesimo e nella cena del Signore, se il Signore vorrà. Noi non possiamo fare a meno della Chiesa. Il Signore ci fa vedere nella sua parola che la relazione che c'è tra le membra, che non io ho stabilito, non un uomo ha stabilito, ma Dio ha stabilito nei suoi figli, fa sì che il credente non possa fare a meno della Chiesa a livello universale, e nel contesto locale non possa fare a meno dei fratelli e delle sorelle. Talvolta si sentono dei proclami, si possono sentire dei proclami di questo genere. Dio è una cosa, ma la Chiesa è un'altra cosa. Ebbene, questo è uno dei più grandi inganni di Satana sulla terra. Possiamo dirlo senza paura di essere smentiti, perché la parola di Dio lo conferma. Talché a un certo punto l'Apostolo Giovanni dirà, ebbene, se tu dici di amare Dio che non hai veduto, non ami tuo fratello che hai veduto, ciò che tu dici è menzogna, sei un bugiardo, dice la parola di Dio. E questo è importante. Quindi questo è un punto dell'essere un corpo. Dall'altra parte, l'essere parte del corpo, l'abbiamo visto, ci permette di essere edificati, poiché anche abbiamo letto insieme Efesini 4, il fratello Daniel ce l'ha riletto la settimana scorsa, perché ci permette di essere edificati, di essere protetti, di crescere all'interno della Chiesa. Perché Dio ha stabilito i suoi doni, ha dato alcuni come apostoli, altri come evangelisti, altri come profeti, altri come pastori e dottori per l'edificazione del corpo di Cristo. Allora noi cresciamo certamente, non possiamo farne a meno certamente della nostra cameretta. La nostra cameretta è fondamentale, senza cameretta non siamo assolutamente niente. Ma non pensiamo erroneamente di poter crescere, di poter essere edificati e di poter beneficiare della protezione di Dio, soprattutto in un tempo in cui, come dice Timoteo e anche altri, le false dottrine sono attorno a noi e sono molto pizzicano, no? perché vanno a suscitare le corde delle nostre emozioni e il nostro peccato. Allora noi dobbiamo assolutamente, è necessario, perché il Signore lo ha stabilito, che noi beneficiamo della protezione dell'essere all'interno del corpo di Cristo. In Atti capitolo 20, un testo che mi piace molto, molto della parola del Signore, in cui l'apostolo Paolo incontra gli anziani di Efeso per l'ultima volta e gli dice: guardate, i lupi verranno. Verranno anche da dentro, non solo da fuori. Badate al gregge. Lo rivedremo quando vedremo, se il Signore vorrà, sempre il governo della Chiesa, perché queste sono le cose che il Signore ci chiama ad insegnare, secondo Prima Timoteo capitolo 3, perché Prima Timoteo ha come contesto anche questo. Noi non possiamo pensare di beneficiare di questa protezione se noi non siamo mai presenti nella Chiesa, se noi non cresciamo con la Chiesa. E questo è fondamentale, è assolutamente importante. Quindi la Chiesa è il pilastro, la colonna, avevamo detto, il sostegno della verità. Colonna e base, pilastro e sostegno sono due parole che si possono utilizzare. La Chiesa non è la verità. E talvolta sente dire: noi siamo. No, la Chiesa non è la verità, ma sostiene la verità, predica la verità, pratica la verità, vive la verità. E questa verità è con la V maiuscola. Gesù Cristo è la verità. La Chiesa proclama il Signore. Una Chiesa autoproclamante non è una Chiesa secondo le Scritture. Non è noi, perché nella parola di Dio c'era già qualcuno che diceva noi, e Gesù li ha messi in guardia, gli ha detto: non abbiamo noi cacciato i demoni, non abbiamo noi fatto questo, non abbiamo noi fatto quest'altro. E il Signore Gesù cosa risponde a questi noi? Io non ti ho mai conosciuto. Perciò la Chiesa sostiene questa verità affinché tutti noi possiamo conoscere Cristo e la comunione con Lui. Siamo qui per conoscere Gesù, per avere intimità con Gesù, affinché Gesù ci ammaestri, a me per primo. Ho il compito di salire qui sopra, ma io stesso devo essere ammaestrato da Lui, perché non so niente di mio. Affinché ci ammaestri, affinché lo possiamo seguire, lo possiamo amare. La Scrittura dice, in Isaia capitolo 42 o 45, io non darò la mia gloria ad un altro, dice il Signore. Perciò la Chiesa è chiamata a dare gloria a Dio, a dare gloria a Dio, a innalzare Dio, a glorificare Dio, perché è Dio che ci ha salvati, è Dio che ci ha voluti, è Dio che ci ha creati, è Dio che ci ha amati, è Dio che ci ha riscattati mandando il suo figliuolo. E questo è meraviglioso. Non noi, ma lui. A lui sia la gloria. E sono colpito tanto da questo versetto di Efesini capitolo 3 versetto 21 che non mi ero mai soffermato a meditare con attenzione, perché sono un poveraccio quando non sono connesso con il Signore, sono malvagio. Non mi ero mai soffermato a meditare questo versetto che dice: a lui sia la gloria nella Chiesa. Ma che meraviglia questo Efesini 3:21. A lui, dice la Scrittura, soltanto sia la gloria nella Chiesa in Cristo Gesù per tutte le età, nei secoli dei secoli. E Paolo chiude con: sia così. Amen. Paolo chiude con questa parola. Mentre prega per le chiese, per la chiesa di Efeso, io piego le ginocchia, dice, davanti al Padre, affinché voi possiate conoscere le meraviglie di Cristo. Ma come, erano dei credenti? Sì, erano dei credenti, però Paolo piegava le ginocchia affinché loro potessero conoscere Cristo nella sua interezza, il suo amore, la comunione con Lui, potessero insieme agli altri fratelli abbracciare con tutti i santi quale sia la bellezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Dio. Non lo abbracciamo da soli, l'amore di Dio. Non ci arriverò oggi, ho già visto, però quando noi rompiamo il pane, guardiamo il fratello di fianco, seduto di fianco a noi, che prende il pane e beve del calice, stiamo dicendo che noi abbracciamo con la Chiesa. Ma se noi questo abbraccio qua è solo un abbraccio di tipo superficiale, ma cosa conta se non discerniamo il corpo del Signore? E questo, prima di arrivare al battesimo e di parlare del battesimo e alla cena del Signore, queste cose sono fondamentali, sono il sostegno e la base della verità. Verità che va proclamata interamente. Ho visto la volta scorsa, e desidero ripeterlo perché credo che venga dallo Spirito di Dio,
E la Chiesa è chiamata a proclamare tutta la verità di Dio. L'Apostolo Paolo, sempre in quel bellissimo capitolo 20 di Atti, dice: io non mi sono tirato indietro dal proclamarvi tutto il consiglio di Dio. Come non si era tirato indietro Ezechiele di proclamare tutto il consiglio di Dio, Geremia di proclamare il consiglio di Dio. Le cose che tu dovrai dire non sono cose piacevoli, però le devi dire, perché io te lo comando. Isaia cosa ha detto? Fino a quando, Signore? Aveva capito qual era il messaggio per il popolo ebraico. Qual era il messaggio di Isaia? Udiranno, tu parlerai, ma loro non udiranno. Parlerai, loro non comprenderanno. Aveva capito qual era la gravità del messaggio che il Signore, che era là sopra nel trono elevato con i serafini, aveva mandato questo messaggio toccandogli con un tizzone addente le labbra. Che meraviglia! Noi siamo chiamati a proclamare tutto il consiglio di Dio, tutta la parola di Dio. La parola di Dio non è un versetto, la parola di Dio è tutta questa, da Genesi fino all'Apocalisse. E noi siamo chiamati a conoscere la parola di Dio. È vero, è scritto che lo Spirito Santo viene e ci dà le parole che ci deve dare, ce le darà per la gloria del Signore. Ma se noi non leggiamo le scritture, come facciamo? Se non leggiamo la scrittura, come facciamo? Dove le troveremo? Allora ci arriverà un pensiero che pensiamo che sia una rivelazione e invece è palesemente in contrasto con ciò che dice la Bibbia. Ma secondo voi una rivelazione dello Spirito Santo può essere in contrasto con colui che ha scritto questo libro, che è lo Spirito Santo? Certamente no. Se no Dio, abbiamo meditato anche l'altro giorno, un regno non può essere diviso in parti contrarie, dice il Signore. No? Se lo Spirito Santo ha detto una cosa, può aver detto anche la negazione di quella cosa? Talvolta potremmo dire, sì, ma è scritto così, ma è scritto anche una... Talvolta in Proverbi ne abbiamo trovato, no? Ma non è Dio che ha scritto una cosa diversa. Siamo noi che non la capiamo. Dobbiamo avere il coraggio. Sapete quante volte, anche questa mattina, ieri sera leggevo alcuni testi, Signore, non ho capito. Dobbiamo avere il coraggio di dire davanti, non capisco, ma voglio. Allora, l'Iddio di Abramo, quello che è andato da Abramo e gli ha detto, celerò io al mio servo quello che sto per fare. È lo stesso Dio che desidera rivelarci la sua parola. Lo ha desiderato al punto che ha ispirato 40 uomini circa nel corso della storia, non si sono mai conosciuti tra taluni tra loro e sono stati lontani migliaia di anni e hanno scritto questo libro soffiato dallo Spirito Santo. C'erano dei re, c'erano dei pescatori, un medico, del quale leggiamo nel libro degli Atti e anche nel suo Vangelo. Diversi, ma con un unico messaggio. Perché? Perché era soffiato da Dio. È Dio che li ha chiamati a scrivere queste cose. Mosè, scrivi queste cose, scrivi. E lo stesso Giovanni, l'ultimo di cui stiamo leggendo nel libro dell'Apocalisse, scrivi queste cose, scrivi queste lettere, mandale, affinché siano lette. È fondamentale, e lo dico per me, che noi predichiamo, annunciamo tutto il consiglio di Dio, tutta la parola di Dio. Cosa dice la scrittura? La scrittura dice che la somma della tua parola è verità. Noi dobbiamo leggere tutta la scrittura e leggerla alla luce di colui che è il senso di tutta la parola di Dio, la parola stessa, Gesù Cristo, il Signore. Egli è la parola fatta carne. Ogni testo che noi leggiamo su questo testo ci deve portare a Cristo, perché il senso della parola di Dio è Cristo, è Lui, in Lui, per mezzo di Lui e in vista di Lui sono tutte le cose. Quindi tutto ciò che noi leggiamo qui ci deve portare a Cristo. È Cristo il centro, il senso. Questo radunamento, se non fosse per la grazia di Dio in Cristo Gesù, per mezzo dello Spirito Santo, non avrebbe senso. Potremmo mettere fuori festival, come ci piace tanto scrivere, festival di qua o festival di là. Ma non cambia niente, non ci cambia i cuori, non ci cambia le vite. È la sua presenza che dà valore. È la sua promessa di essere con noi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. È la sua promessa di essere con due o tre che si riuniscono nel suo nome. Matteo capitolo 18. È questa la promessa che fa la differenza. La sua presenza in noi, perché gloria a Dio, chi è un figlio di Dio ha lo Spirito di Cristo, e la sua presenza nell'adunanza. Che bello, che benedizione che c'è nell'adunanza. Anche quando arriviamo stanchi, a pezzi, nell'adunanza c'è benedizione. Ma lo crediamo? Ma chi lo sa se lo crediamo? Forse ormai non lo crediamo più, perché va quasi bene fare un broadcasting piuttosto che stare alla presenza del Signore col corpo. Questo mi colpisce. mi dà tanto dolore nel cuore. È fondamentale non perdere la comunione fraterna, la comune adunanza e la cena del Signore. È un segno evidente di questo. Fondamentale. La Chiesa è qui per proclamare ciò che il mondo non ha mai proclamato, non proclamerà mai, non lo proclamerà mai. Non proclamerà mai di essere stato trasportato nel regno del suo amato figliolo, perché non è vero. Non proclamerà mai, come è scritto nel testo, lui, il fratello ha letto il capitolo 1, nel capitolo 2, non proclamerà mai che le virtù di colui che ci ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Talvolta, è capitato anche a me, talvolta vedo una persona iniqua e penso nel mio cuore, come si fa a essere così iniqui? Poi il Signore mi dice: Alessio, come fai a essere così iniquo? C'è una differenza però, ti spiego. Tu hai lo Spirito di Dio, lui no. Quindi tu sei più colpevole quando sei iniquo. Ah, hai ragione, Signore. Cosa aspetti? Talvolta ci aspettiamo che le persone siano oneste, no? Ci aspettiamo che qualcuno ci mostri onestà. Ma siamo noi che siamo chiamati a proclamare le virtù di Dio. Siamo noi che siamo chiamati a proclamare l'onestà di Dio, a vivere l'onestà di Dio, la giustizia di Dio, la santità di Dio, la bellezza di Dio. Talvolta mi guardo indietro e dico: Signore, io in questa situazione non ho vissuto la tua giustizia, né tantomeno la tua santità. Confesso questo peccato, Signore, affinché tu mi purifichi, affinché io, dal punto in cui sono arrivato, vada avanti, avanti, avanti. Tante volte ho fatto questo esempio, piccolo, ma è l'unico forse che riesco a fare, di quel corridore che corre la maratona. C'è una maratona da correre, c'è una gara che una gara contro noi stessi, una gara contro il nostro orgoglio, una gara contro i nostri progetti, una gara contro i nostri affanni, una gara contro tutto quello che abbiamo. Paolo dice: io non combatto in modo incerto, ma mi alleno non per battere l'aria. Faceva degli esempi che potessero capire coloro che vivevano proprio in quel periodo dove c'erano i giochi olimpionici e quant'altro, no? Non in modo incerto. Come facciamo noi a vivere aspettandoci che gli altri proclamino la gloria di Dio? La Bibbia dice che è la Chiesa che proclama la sua gloria, la sua bellezza e la sua santità. Qualcuno questa mattina in preghiera citava che noi siamo sacerdoti. È vero. Infatti guardate cosa dice qua. Voi siete un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato per proclamare le virtù, non le mie, io non ho virtù, non le vostre, qualche virtù ce l'avrete, ma per proclamare le virtù di colui che ci ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Questa è la Chiesa. Anche quando noi dovessimo fallire in qualche cosa, proclamiamo le sue virtù. Signore, io senza di te non sono nient'altro che tenebre, ma la tua presenza e la tua gloria, la tua vita in me, la tua luce. Che meraviglia. La parola di Dio, la tua parola è verità. Questo è ciò che ci dice la parola di Dio. Noi dobbiamo proclamare ciò che dice la parola di Dio. Se non ci nutriamo della parola del Signore, ma cosa ci aspettiamo? Cosa potremmo mai dire? Cosa c'è di così sapiente in noi? L'apostolo Paolo, che era molto più sapiente di me, di tutti noi, anche di tutti i dottori di questo tempo presente, aveva detto: io non sono venuto da voi con eccellenza di parola, ma sono venuto con la potenza del suo spirito. Perché lui sapeva, aveva compreso. L'uomo che è stato rapito al terzo cielo e ha visto cose ineffabili, aveva compreso che senza la guida di Dio non era niente. Aveva compreso quando era stato accecato che se Dio non gli apriva gli occhi, lui non poteva vedere. E anche l'inizio del cammino dell'apostolo Paolo non è stato semplice. Perché lui stesso dà la sua testimonianza e dice che quando Gesù gli parlò, gli disse: ora ti faccio vedere cosa vuol dire soffrire il mio nome, all'inizio del suo cammino. Questo è meraviglioso. Questo va tutto al di fuori di quello che noi possiamo pensare. Ci riflettevo l'altro giorno, ne parlavo anche col fratello Luca, guarda che visione che avevano quegli uomini che avevano ricevuto lo Spirito Santo, ed erano stati, avevano, hanno dato il corso, hanno dato il via a quello che oggi noi vediamo e possiamo benedire e glorificare il Signore. All'inizio della Chiesa, quegli uomini della Pentecoste, quegli uomini vennero presi nel Sinedrio, vennero battuti, e quando uscirono si rallegravano. Perché si rallegravano? Perché noi non siamo degni di essere battuti per il nome di Gesù. Ma che cambio di visione, che totale diversità da quello che noi vogliamo vivere in questa terra. Talvolta ci piacerebbe che ci mettessero i lenzuoli, no? Come fanno, ecco il nostro re, no? Tutti così. Ma non è questa la vita di Dio. Non è questo che ci ha insegnato il Signore. Non è questo. Noi non siamo degni di essere battuti per la parola di Dio, per il nome di Gesù Cristo. Che meraviglia!
E anche nelle testimonianze dell'Apostolo Pietro, sebbene siano testimonianze secolari, quindi non scritte nella Bibbia, si dice che l'Apostolo Pietro abbia detto il giorno della sua crocifissione: crocifiggetemi a testa in giù, perché io non sono degno di essere crocifisso come il mio Signore. Ma che parola! Ma che spirito, quell'uomo che io sono pronto, adesso vengo, faccio. E Gesù gli aveva detto, verrà il giorno, questa è la vera umiltà che produce il Signore, verrà il giorno che tu verrai cinto e verrai condotto là dove tu non vorresti. Ed è arrivato quel giorno in cui Pietro ha glorificato il Signore, nella maniera che Dio aveva preparato. Io non sono degno di essere battuto per il nome del Signore. E quei due uomini, Paolo, Sila, in quel carcere, non era il carcere con la televisione, non era il carcere, no, che possiamo pensare adesso. Era una gattabuia proprio, bagnata, una catacomba romana. Battuti e ribattuti, con la schiena sanguinante, per i flagelli, per le fruste. C'erano due uomini che cantavano. Allora, ma questa è una favola, non può essere vero! Possiamo leggerlo come una favola, no? Tanto di favole ne abbiamo lette tante, ne abbiamo digerite tante nella nostra vita. Tante menzogne che digeriamo. Continuiamo a digerire senza chiederci, dire ma come? Come possiamo bere tutte queste menzogne? Non dire niente. Ma là c'erano due uomini che cantavano. E il carceriere sentiva cantare. Non aveva mai sentito probabilmente due che cantavano in carcere. Cantavano, ancora oggi probabilmente ci sono testimonianze del nostro fratello Marcello. Più di una volta ci ha testimoniato di carcerati che si sono convertiti al Signore per la sua grazia, anche nei carceri, anche grazie al servizio che il Signore ha messo nel cuore a questi fratelli. C'erano gli uomini che cantano, c'era silenzio. Perché c'era silenzio? Perché invece di inveire, sentire grida di bestemmia contro Dio, c'erano due persone che cantavano la lode. Quanto è importante il canto nella nostra vita, quanto è importante cantare la lode di Dio, quanto è importante in un momento di sconforto cantare al Signore con un cuore che ci viene risvegliato da un canto di gloria, meditare quelle parole che noi, il Signore ci ha dato questa meraviglia del canto, possiamo pensare mentre cantiamo, che meraviglia. Guardate, c'era un uomo che soffriva di uno spirito maligno, il suo nome era Saul, re di Israele, ma c'era un ragazzino che amava il Signore, un ragazzo che amava il Signore, che aveva sconfitto il leone, che aveva sconfitto l'orso con la forza che Dio gli aveva dato. E gli aveva dato un talento, un'arpetta o quello che era lo strumento del tempo. Probabilmente non era proprio un'arpa, ma era un altro, uno strumento a corde lievemente differente. Gli aveva dato questo talento meraviglioso e lui suonava per Dio. E guardate cosa succede. Mentre lui suonava, lo spirito che odia la lode di Dio se ne andava. Ma che meraviglia! Ma queste sono, cosa sono queste qui? Sono le favole, come si chiama, Johansson, con quello là? Questa è la parola dell'Iddio vivente! Questa è la parola di Dio! Ma se io la credessi fino in fondo, Signore, la voglio crederla questa parola. Guardate cosa succedeva. Un uomo che era, gli era stato fatto secondo lui un torto perché qualcuno, una donna che lui reputava, non so, che cantava e cosa diceva? Saul ha ucciso i suoi 1000, Davide i suoi 10.000. Ma come? Antepongono la gloria di Davide alla mia? E questo gli provocava un dolore dentro. Noi talvolta moriamo del nostro risentimento verso le persone. Moriamo del risentimento. Siamo catturati, angustiati. Distruggeremo colui che ci sta di fianco. Non ti puoi permettere di farmi una cosa del genere. Se Gesù avesse risposto così, con le mani attaccate al legno, voi non vi potete permettere. E lui lo poteva dire davvero. Perché io sono il figlio dell'Iddio vivente. E sono giusto e sono santo. Ma cosa ha detto? Qualcuno di voi l'ha detto in preghiera. Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Questo è lo spirito di Dio. Questo è lo spirito del Signore che opera in noi. Altro che. E c'era un ragazzino che suonava. Lo spirito del male se ne andava. Mentre un uomo era divorato dal suo risentimento, dal peccato. Perché c'era anche, a quel tempo, c'era anche il peccato. Per cui lo spirito, è uscito lo spirito di Dio, è entrato un altro spirito. Dobbiamo rispettare lo spirito del Signore. Perché lo spirito del Signore è Dio. Dobbiamo rispettare lo spirito di Dio nella nostra vita. Non dobbiamo contristare il suo spirito. Se no finiamo male, molto male. Non dobbiamo mentire allo spirito di Dio. Ora,
non voglio andare anni fa, parlai su questo testo, quando noi leggiamo di Anania e Saffira che hanno mentito allo Spirito Santo, bisogna stare attenti. Quel messaggio è forte proprio per quello, affinché noi stiamo attenti a come camminiamo. Perché lo Spirito di Dio è una meraviglia, la persona di Dio in noi. Talvolta io lo sento e faccio qualcosa di diverso. Dobbiamo rispettare lo Spirito di Dio che è in noi, perché Lui è qui per consolarci, qui per guidarci, qui per ispirarci. Ma se noi diciamo sempre no, faccio quello che mi pare, credo quello che mi pare, eccetera, eccetera, allora siamo noi che guidiamo ed è un disastro. Sapete perché è un disastro? Perché sapete qual è il posto dove noi andiamo se guidiamo noi? Nel baratro, finiamo giù. È come un cartello, io penso sempre a questo esempio per me, gli esempi li faccio semplici ma perché io sono non ho una mente molto complessa. È come se ci fosse un grande cartello con scritto fra 100 metri c'è un dirupo, bello grande, visibile. E uno passa, non c'è il dirupo, non c'è. Bravo. È così la parola del Signore. Ci dice tante cose, mi dice tante cose. E Dio vuole che noi ascoltiamo la sua parola, la parola del Signore. A un certo punto nella parola di Dio, Isaia capitolo 8, versetto 20, è scritto: se noi non torniamo alla legge, non ci sarà aurora per il popolo. C'è un grido alla legge, alla testimonianza, alla legge, alla testimonianza. E oggi noi possiamo alla parola di Dio, alla parola di Dio. Se noi ci discostiamo dalla parola di Dio, non c'è aurora, non c'è l'aurora. No, c'è quel giorno, no, di Proverbi, mi viene in mente questo testo, no? Noi partiamo, no, è come il giorno che va via via più risplendendo fin tanto che non sia giorno completo. Ma questo avviene con la parola, vivendo la parola del Signore. Io stesso devo vivere la parola di Dio. Se il popolo non parla così, Isaia capitolo 8, versetto 20, se il popolo non parla così, non ci sarà aurora, dice Isaia. Questo è fondamentale. E Timoteo, Paolo a Timoteo lo riprende dicendo: ogni scrittura è ispirata da Dio. Dice, no? Utile a correggere, ad educare alla giustizia e quant'altro, affinché l'uomo di Dio sia preparato per ogni opera buona. Il messaggio è lo stesso. Ogni scrittura è ispirata da Dio è utile a correggere, edificare, a educare, perché l'uomo di Dio sia completo e fornito di ogni cosa. Qualcuno potrebbe pensare, ma io non ho le capacità, non le ho. Te le dà Dio le capacità, te le dà il Signore. Il Signore è qui per dare capacità, conoscenza, educazione, ammaestramento e quant'altro. Che Dio non è avaro come noi, Dio è il donatore e dona a tutti liberamente senza rinfacciare. Dio dona a tutti liberamente. Perché può donare liberamente? Perché tutto è suo, è tutto di Dio, tutto di Dio. Ciò che vediamo e ciò che non vediamo. Che siano troni, signorie, principati e potestà, o che siano cieli e terra, stelle, uomini, donne. È tutto di Dio, è tutto di Dio. E gli dona liberalmente, senza rinfacciare. Che meraviglia. E allora, dopo questa piccola parentesi, il Signore ci dà questo comando nelle scritture. In Matteo capitolo 28, il versetto 19, un testo che abbiamo letto e ancora riletto e possiamo anche rileggere, dice: andate dunque. L'introduzione di questo testo è importante. Versetto 18 dice: ogni potestà mi è stata data nei cieli e sulla terra. Gesù dice questo: ogni potestà mi è stata data nei cieli e sulla terra. Togliamo questo e andate dunque viene eliminato. Ogni potestà mi è stata data nel cielo e sulla terra. Andate dunque, dice la scrittura, e fate miei discepoli o ammaestrate, ci sono due traduzioni differenti, tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi. E questa è la chiusura del versetto 18. Ogni potestà mi è stata data nei cieli e sulla terra, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. Sulla base di questi due versi potete andare, perché voi sarete rivestiti di potenza dall'alto, dirà il Signore. Aspettate il compimento di questa promessa del Padre, promessa che è stata compiuta secondo le scritture il dì di Pentecoste, quando lo Spirito di Dio è stato dato agli uomini e loro sono sparsi. Quegli uomini, quegli stessi uomini che per quello stesso Spirito venivano battuti, erano in carcere, sopportavano
lapidazioni, sopportavano naufragi, sopportavano freddo, caldo, come dice l'Apostolo Paolo, sono stato molte volte battuto, molte volte con verghe, molte volte, due volte lapidato, due o tre volte ho ricevuto 40 colpi meno uno, sono stato molte volte in fatiche, molte volte in nudità, molte volte in fame, ma Dio è stato con me. Talvolta rifletto su quel testo e penso a Isaia. Penso a Isaia quando lui ha scritto, ispirato dallo Spirito, il capitolo 43, è meraviglioso, quando dice: tu passerai per delle acque, tu sarai nel fuoco, dice. Il problema non sono le acque, né tantomeno il fuoco. Il problema è se noi siamo da soli nelle acque e nel fuoco. Ma cosa ha detto il Signore? Io sono con voi, io sarò con te, non temere, non temere. Ho letto da qualche parte, non le ho contate personalmente, di questo mi dispiace, ho letto da qualche parte che non temere è scritto 365 volte nella parola di Dio. Non l'ho contate personalmente, quindi prendetelo con me. Però è scritto 365 volte, è certamente scritto tante volte. Non temere, io sono con te. Nel fuoco, io sono con te. E gioisco particolarmente in queste sere con mia figlia a leggere insieme, leggere e rileggere quel passo di Daniele, dove ci sono i suoi tre amici che vanno nel fuoco. Un insegnamento prezioso. Tre amici di Daniele che vanno nel fuoco e gioisco perché a lei... Lei gioisce e io gioisco con lei. Questi tre uomini di fronte al re più potente, alla testa d'oro, al re potentissimo, al re perfido Nabucodonosor, di cui certamente chi va ancora a scuola e chi c'è già stato ha letto nei libri di storia come quest'uomo operava. Allora stiamo parlando di questo re, e loro erano i servi di questo re, erano stati deportati dal loro paese, deportati a Babilonia. E a questi servi viene chiesto: guardate, c'è una statua d'oro da adorare, la mia statua d'oro. Io posto affinché voi la adoriate. E loro risposero: non abbiamo nulla da rispondere su questo punto, re. Che meraviglia la loro risposta. Dio è potente da liberarci dal fuoco. Dio è potente da liberarci dal fuoco. Ma anche se non ci liberasse, noi non adoreremo mai i tuoi dèi e la statua che tu hai eretto. Dio è potente da liberarci, ma anche se non ci liberasse, noi non adoreremo mai i tuoi dèi e la statua che tu hai fatto erigere. Che parola, che meraviglia, che potenza, che cambio di visione rispetto a questo mondo. Ho pensato anche a Romani, capitolo 12, quando dice: offrite il vostro culto spirituale, non conformatevi a questo mondo, non prendete la forma di questo mondo. Non prendiamo la forma di questo mondo, il mondo ci vuole formare e oggi c'è tanti strumenti per formarci, ma offrite il vostro culto spirituale a Dio, che sono i vostri corpi in sacrificio vivente. Pensiamoci anche ai nostri corpi in sacrificio vivente, perché il Signore ci vuole anche assieme col corpo in sacrificio vivente. Offrite il vostro culto spirituale, non conformatevi, Romani capitolo 12, a questo mondo. E questo ci viene anche nell'esempio di Nabucodonosor. Conformatevi a tutti gli altri prefetti, a tutti gli altri satrapi, a tutti gli altri saggi, perché guarda, tutti si inchinano. Ma c'erano tre uomini che stavano in piedi e non si sono inchinati, sapendo che c'era la fornace. E Nabucodonosor era serio quando parlava, e loro lo sapevano molto bene. La fornace ardente, arroventata 7 volte rispetto al normale. Talché che le guardie che buttarono quegli uomini all'interno della fornace perirono, perché l'ordine del re è scritto era perentorio e la fornace era molto calda, 7 volte più di quello che doveva essere. Ma quel giorno tre uomini, Shadrach, Meshach ed Abednego, non morirono, perché con loro c'era un quarto uomo che assomigliava a un figlio degli dèi, presente con loro, nella fornace. Allora quello che aveva detto Isaia si era realizzato: quando sarai nel fuoco non ne sarai arso. E per mezzo di quella testimonianza un re pagano potrà dire: non c'è nessun Dio. Benedetto, questo re pagano disse, benedetto sia l'Iddio di Shadrach, Meshach ed Abednego, perché non c'è nessun Dio che possa salvare a questo modo. Ma se l'ha detto un re pagano, quanto più non lo diciamo noi, che siamo i suoi figlioli. Benedetto sia Dio, perché non c'è nessun altro che possa salvare in questo modo. E l'ordine del re fu altrettanto perentorio nel dire: chiunque dirà male dell'Iddio di Shadrach, Meshach ed Abednego, sia fatto a pezzi, e la sua casa sia ridotta in un letamaio. Pensate la testimonianza di questi fratelli. Andate, fate discepoli, ammaestrate tutti i popoli, insegnate ai popoli, Ecco perché torniamo, vedete? Torniamo da dove siamo partiti. Prima Timoteo capitolo 3 versetto 14 e 15. Come bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è il tempio del Dio vivente. Dio ha detto andate, fate discepoli, insegnando tutte le cose che io vi ho comandate. Questo è un mandato. Talvolta pensiamo che il mandato, erroneamente, che il mandato si concluda solo ad andare fuori e annunziare l'Evangelo. Questa è parte del mandato. L'altra parte del mandato è fate discepoli, cioè insegnate chi è il discepolo. Discepolo è un allievo, è colui che apprende dal maestro. Credo che venga da discere, forse Marcello lo sa, dal latino che vuol dire essere, insegnare, educare. Quindi c'è proprio questo insegnamento che fa parte del mandato, fate discepoli, tutti, insegnando loro tutte le cose che vi ho comandate, tutto il consiglio di Dio, non un versetto, ma la parola del Signore, tutto il consiglio di Dio, insegnando loro tutte le cose che vi ho comandate. E qual è il primo insegnamento di cui volevo parlare oggi, volevo continuare a parlare oggi? Questo, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Questo è il primo insegnamento, è l'inizio del discepolo. Questo è fondamentale, questo insegnamento nella Chiesa del Signore. Il battesimo è un insegnamento importante, deve essere presente. Ed era presente assolutamente al tempo degli apostoli. Quando qualcuno si convertiva e credeva, il battesimo era la cosa immediatamente successiva, perché portava con sé una testimonianza importante. Noi vogliamo stare alla tavola del Maestro. Vogliamo stare con Gesù, vogliamo cenare con Lui. Desideriamo che Lui ci insegni, ci ammaestri e vogliamo seguirlo in tutte le cose che Egli ci ha comandato. Falliremo. Io fallisco, ma quando fallisco, anche oggi, il mio pensiero, la mia parola è Signore, io voglio seguirti in tutto quello che Tu mi hai comandato. E laddove sto deviando, e ci sono dei punti che conosco, per cui prego il Signore, sto pregando il Signore, io so che Signore, Tu sei potente da preservarmi anche in mezzo al fuoco e da liberarmi dalle mani dei nemici. Quegli uomini vennero liberati dalle mani del re, perché confidarono in ciò che Dio aveva detto nella sua parola. E noi oggi possiamo essere liberati dalle mani di qualcuno che ci angaria, da qualcosa che ci piega, da qualcosa che adoriamo o veneriamo più di Dio. Noi possiamo essere liberati da Dio. Possiamo essere liberati da Dio. Perché quello che dice, non c'è nessuno che possa salvare in quel modo. Paolo e gli apostoli nel Nuovo Testamento, non c'è nessun altro nome per il quale gli uomini abbiano ad essere salvati. Ma non solo al giorno della conversione, tutti i giorni della nostra vita, non c'è nessun altro nome per il quale gli uomini abbiano ad essere salvati dalle loro concupiscenze, dalla loro miseria, dal loro peccato, dalla loro idolatria, dalla loro falsità. Qualsiasi cosa, non c'è nessun peccato e la gloria di Dio non possa offuscare. Il peccato si oscura quando entra la luce del Signore, quando entra la gloria di Dio. Il peccato cala inevitabilmente. Quando entra la luce, escono le tenebre. Quando entra la luce, escono le tenebre. Io sono la luce che illumina ogni uomo, dice Gesù. Quando entra la luce, escono le tenebre. E l'apostolo Paolo dice, voi ci mette anche lui, voi eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Questo è meraviglioso. Bene, quindi mi fermo qua. Avendo detto tutto ciò che il Signore voleva che io dicessi questa mattina, che non è nulla di quello che avevo preparato per dire questa mattina, quindi se vorrà il Signore, la prossima volta vedremo il battesimo e la cena del Signore. Non ne sono certo, dipende dalla volontà di Dio. Che il Signore ci benedica.